Salve, benvenute, benvenuti e benvenute a Fuori Norma, il podcast che sfida l'idea di normalità. Io sono Emanuela Masia, la vostra host, e sono una formatrice e content creator che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima, decisamente fuori norma. Se anche tu vuoi contribuire al cambiamento di prospettiva sulla diversità, questo è il podcast che fa per te. Trigger warning, in questa puntata si parla di peso e grassofobia, verranno quindi nominati insulti e slur grassofobici, bullismo, DCA, abusi e discriminazioni in ambito medico-sanitario. Si utilizzerà inoltre un linguaggio medico in riferimento all'ADHD. Se questo non è per te il momento di affrontare con serenità questi argomenti, ti invito a interrompere qui l'ascolto. Ci vediamo in un altro episodio o in questo, se e quando te la sentirai. Ricorda di salvaguardare la tua salute, anche quella mentale, prendendoti cura di te. E dopo il trigger warning, passiamo a dirvi che questa è una puntata molto speciale! Se lo dico sempre, ma non solo per l'ospite questa volta, che avrete sicuramente visto e riconosciuto dalla grafica di copertina, ma perché è la prima puntata di Fuori Norma nella storia ad avere uno sponsor. Yeah! Quindi, prima di entrare nel vivo dell'episodio, ho bisogno di ringraziare Marketing Controverso per aver creduto in Fuori Norma. E ad essere sincera, in realtà è più di un anno che crede e sostiene il progetto. Marketing Controverso è infatti l'attività di Grazia Di Sisto, che chi frequenta gli incontri gratuiti dal 2023 sicuramente avrà sentito nominare in qualche mail. Ma del motivo per cui io e Grazia ci siamo scelte a livello professionale e di ciò che Marketing Controverso ha fatto per me e potrebbe fare per voi, ne parliamo più avanti nell'episodio. Adesso è arrivato il momento di lasciarvi con l'ospite di oggi, Francesca Iovine, o anche detta, meglio conosciuta come La Zecca. Ah, intanto se state ascoltando questa puntata in versione solo audio, vi spiego il motivo per cui lo sentirete un po' incostante. Mentre registravamo questo episodio, infatti Francesca si trovava nel cortile dell'università e la sua distanza dal microfono variava continuamente perché non era fissa. Mettiamola così. Non lo so, non so in che altro modo spiegarlo. È stata una puntata un po' movimentata. Ecco, un po' movimentata. La puntata più movimentata.
Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao, grazie.
Io e te abbiamo probabilmente un pubblico molto diverso. Io ti ho scoperta su TikTok, che ho iniziato ad usare molto tardi perché sono generazione millennial e quindi TikTok è proprio l'ultimo dei social a cui sono approdata. Ma mi hai colpito subito, mi è piaciuto molto il tuo modo di comunicare e trovo molto molto interessante il modo in cui affronti certi argomenti, che però ne parliamo dopo. Io prima lascio la parola a te, così ti presenti a chi magari non ti conosce, ma perché magari non bazzica TikTok, perché altrimenti ti conoscerebbe, perché sei seguitissima.
Vabbè, anche se non hanno TikTok e non mi seguono, li perdoniamo, possono sempre rimediare. Allora... Io non, cioè, quando mi fanno questa domanda non so mai bene come rispondere, perché in realtà nulla è stato intenzionale. Cioè, io le prime esperienze con i social le ho avute al lavoro, perché prima di cominciare gli studi ho fatto per un po' di tempo la social media manager e io i social network non li usavo. Infatti su TikTok riesco a smanettare un po' di più perché lo uso da un po' più di tempo, però già su Instagram, già per dire, se devo vedere un'impostazione, già pubblico le cose senza audio, è un casino. Perché non li ho mai usati, non mi sono mai piaciuti particolarmente, perché sono, in realtà io nella vita vera sono sempre stata molto timida e non li ho mai usati. Poi comunque cominciando a lavorare come social media manager per questo negozio di elettronica che praticamente mi ha costretto a fare TikTok, a fare il su Instagram, ho cominciato diciamo ad apparire e ho notato che alle persone io in realtà piacevo e quindi ho detto vabbè, facciamo anche qualcosa di mio. Però quando diciamo il mio primo video è andato virale, se non mi sbaglio è arrivato a fare un paio di milioni di visualizzazioni, cioè il mio TikTok personale era ancora praticamente vuoto, cioè uno dei primi video che ho fatto è esploso e infatti non sapevo bene come gestire le cose, cioè A volte ho anche dei problemi ad esprimermi, infatti quel video è stato molto molto frainteso, perché cioè io mai a pensare, cioè stavamo io e le mie amiche che facevamo le... Qual è il lessico di questo podcast a proposito? Le parolacce si possono dire?
Le bippo. Va su YouTube. In realtà la censura è quella di YouTube.
Niente, ok, niente. Allora io e le mie amiche facevamo queste frivolerie, insomma. E quindi mi aspettavo che, cioè, questo video arrivasse a me e alle amiche mie, invece ha sparato. E sono rimasta, cioè, nel senso, sia perché in realtà io non ho mai pensato che a qualcuno potesse interessare quello che dico, quello che penso. Ma mi ero resa conto, magari col negozio potevo essere magari capace a creare contenuto, perché comunque facciamo delle scenette divertenti, ma una cosa, capì, così mia, di getto, mai mi sarei aspettata. E piano piano, diciamo, sono riuscita a mettere le cose insieme, a progettare qualcosa, creare dei contenuti. A un certo punto ho anche scoperto che sono attivista, non perché lo sapessi io, ma perché sempre una delle mie amiche, ci seguiamo a vicenda su TikTok, stava in una sua live, lei sta con un'altra ragazza e dice: oh, lei è la zecca, una mia amica, seguila, fa attivismo, fatta acceptance. E io, cioè, avevo il telefono in mano ed ero tipo: aspetta, è vero, io sono attivista. Cioè, nel senso, so cos'è un attivista, so che cosa vuol dire, ma che io lo ero, cioè, me l'hanno dovuto dire, capito? Perché non lo so, io prendo il telefono e dico, boh, cose, poi sono uscita attivista, ma non di proposito. Quindi in realtà tu mi chiedi, capì, cosa fai sui tuoi profili? Boh, cioè, dico cose. Non lo so, io veramente non lo so.
Beh, vabbè, no, semplicemente tu condividi la tua vita, le tue passioni, le tue idee, che coincidentalmente sono idee progressiste.
A quanto pare sì. A volte mi fa anche un po' tristezza questa cosa, perché c'è un sostegno di base dei diritti umani e un rispetto base delle persone, attivismo, va bene. Che bello, cioè dovrebbe essere la base, invece no, vabbè, è andata così.
Sì, sì, infatti mi ha colpito molto, perché prima di tutto perché è integrato nel tuo canale, cioè è insieme ai video di skincare, di conigli, te col tuo ragazzo, insomma, dell'università, ma c'è sottostante questo discorso che forse è quasi inevitabile, perché comunque visibilmente tu ti presenti su internet, qualcuno ti vede e ti vede grassa.
Sì, all'inizio infatti è stato un po' cioè mi è stata quasi forzata questo discorso della fat acceptance, perché io quando facevo i video per il negozio, era un negozio di telefonia e di elettronica, parlavamo di telefoni, parlavamo di computer, parlavamo di sistemi operativi, eppure se tu aprivi la sezione dei commenti, balena, gattona, qualche volta interpretavo la parte della Karen, no? Della cliente inaccontentabile, datele il McDonald's così si calma. E quindi io a un certo punto mi sono resa conto che io posso parlare quello che voglio, posso fare quello che voglio, non verrò mai ascoltata. Cioè, nel senso, io, cioè, sono prima grassa, capito? Prima cosa che le persone mi guardano, vedono: sei grassa. Poi magari qualcuno potrebbe ascoltare quello che dico, ma non lo ascolterà mai davvero, cioè al massimo lo sfrutta per fare le battutine, come tipo: visto che fai rendere il difficile nel video, datele da mangiare così sti cani. Cioè, questo è il livello di comprensione a cui si arriva, non si va più giù. Però fortunatamente stiamo un pochino superando questa cosa, cioè nel senso, io vedo tantissimi creators ormai come me che magari non li ascoltano proprio tutti, però qualcuno li ascolti, a noi va bene. Anche uno abbiamo vinto.
Sì, ma soprattutto tu rilanci il messaggio, perché poi comunque questi commenti tu li usi per aprire un discorso sull'argomento.
Allora, io diciamo questi commenti ce li ho da sempre. Io da bambina ero anche abbastanza magrolina. Però a un certo punto ho cominciato ad avere le mestruazioni, l'ovaio policistico, l'insulina resistenza, ho cominciato piano piano ad ingrassare e nel momento in cui ho cominciato ad allargarmi sono arrivati anche questi commenti. Quindi io, sulla fine delle elementari, sono arrivata io dalle medie che sono stabilmente stata vittima di bullismo. Cioè, quasi in tutte le classi in cui sono andata sono stata presa in giro per il peso, per l'aspetto, eccetera, eccetera. Fino più o meno alla terza, quarta superiore, ma perché ho sofferto di anoressia e sono dimagrita, non perché le persone si fossero fermate. Ho perso il filo, di che stavo parlando? Ah sì, mi stai chiedendo perché rispondo a yes. Scusa, io ogni tanto faccio così. Stavo dicendo che comunque sono sempre stata insultata per questi motivi. E quando sono arrivata su internet, è vero, all'inizio sono rimasta male, soprattutto perché parlavamo di cellulari e non mi aspettavo, capito, anche lì dovesse avere queste rotture di coglioni. Però poi effettivamente, ho detto vabbè, sì, vabbè, succede, va così. Una cosa che mi hanno sempre detto, sia quando ero vittima di bullismo, sia adesso che faccio contenuti, è sempre: non li pensare, vai avanti. Prima cosa, non lo decidi sempre tu. Cioè, nel senso, io ormai dopo 2-3 anni, non so contare, non so quanti sono, di contenuti online, a questo punto sono anche un po' desensibilizzata. Cioè, nel senso, se prima anche una cosa piccola mi dava sull'allerta, adesso capisci, leggo, fai sì, va bene, grazie, okay, e vai avanti, perché ormai sei abituata, ti hanno detto di tutto e quindi peccano pure di originalità spesso, cioè, e su questo aspetto. Però, diciamo, soprattutto all'inizio mi dicevano: perché rispondi, non li pensare, oppure dai una risposta un po' più scostumata, ma guarda che ti stai abbassando il loro livello. Io sono assolutamente contraria, perché penso che faccia anche parte degli stereotipi di genere che la donna deve essere delicata, non deve dire le brutte parole, non deve rispondere male. Cioè, anche in questo ti vogliono sempre sottomessa, ma io non capisco perché se un qualcuno mi attacca io non posso rispondere. Cioè, nel senso, qui a Napoli si dice cornuto e mazziato, che è oltre il danno la beffa nel resto d'Italia. Ed è così che penso che anche molte altre ragazze nella mia stessa situazione si sentano. Cioè, non solo devi sopportare la gente che qualsiasi cosa fai, qualsiasi cosa dici, ovunque vai, ti sfottono per quanto pesi o per qualsiasi motivo, quando rispondi ti senti anche dire non si risponde, ma se non devo rispondere non mi insultate. Cioè, fa sempre parte di dare la colpa alla vittima. Del sessismo che ti vuole sottomessa, è colpa tua che ti vesti scollata, se ti mettono le mani addosso, è colpa tua se sei grassa, se ti insultano, ma non è colpa mia, proprio nulla. Ed è questo che voglio comunicare, cioè non abbiate paura di rispondere, non siete voi che dovete aver paura di rispondere, sono loro che dovrebbero aver paura di insultarvi, perché gli arriva il treno, se loro partono tu parti di più. Mi rendo conto che non voglio neanche costringere le persone ad essere forti, perché può essere che non riesci a rispondere. Perché a volte, secondo me, andiamo nel contrario. Cioè, non devi essere più forte di loro. No, devi fare il cazzo. Non dico cosa, perché sennò poi mi devi pippa. Che vuoi, sempre e comunque, e nessuno ti può dire quello che devi fare e quelli no. Capito? Cioè, quindi vuoi rispondere, rispondi, non vuoi rispondere, non rispondi, li vuoi menare, mena, cioè fai, siamo liberi noi, e anche se ci vogliono far credere che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, non è vero, perché la scelta è nostra, della maggior parte dei casi.
Sì. È un buon livello di consapevolezza, cioè siamo sottoposti continuamente a pressioni sociali di ogni genere, e quella sul corpo è insomma una delle più evidenti, e in realtà abbiamo una doppia pressione, una silenziosa, più silenziosa, che è il dare per scontato che magro è meglio, magro è più bello e più sano. Ma anche dall'altra parte c'è la pressione che ti devi accettare come sei. E a me sembra che tu abbia trovato un equilibrio fra queste due correnti, diciamo così.
Non lo so, penso di sì, di aver trovato il mio equilibrio, soprattutto ultimamente. Allora, io in realtà praticamente sono a dieta dalle medie, cioè nel senso io sono sempre e costantemente a dieta o comunque non ho mangiato più di tanto, ecco. Perché da quando ho avuto le prime mestruazioni che ho cominciato ad ingrassare, io ho sempre comunque cercato di tornare indietro e quindi sono sempre stata abbastanza a dieta, però arrivato a un certo punto mi sono resa conto che nulla funzionava, ho smesso completamente di mangiare. Cioè le mie compagne delle superiori spesso e volentieri mi tiravano su, cioè nel senso avevo dei... non mangiando, io proprio a scuola svenivo e mi dovevano proprio tirare su. Poi questa privazione a un certo punto non ce la facevo più, mi mangiavo di tutto, mi sentivo male, lo vomitavo e quindi si partiva in questo disturbone alimentare che è tipo anoressia bingetti bulimia, tipo tutto attaccato, scritto insieme, che è tutta una cosa sbagliata e terribile. Che però effettivamente io sono dimagrita perché non entrando cibo nel mio corpo, quello che entrava comunque usciva, a un certo punto perdi peso, per forza di cose. E ho avuto, è stato il periodo in cui io mi sono sentita più vista e apprezzata nella mia vita fino ad allora, perché essere una ragazzina grassa vuol dire essere invisibile e quando sei visibile è solo per essere derisa. Forse, non lo so, la mia timidezza è anche conseguenza di questo, cioè che ogni volta che volevo fare amicizia con qualcuno, che volevo socializzare con qualcuno, finiva sempre male. E quindi non lo so, forse tuttora ho un po' di difficoltà a stare nelle situazioni nuove, con persone nuove, perché insomma io sono abituata fin da quando ero piccina che quando ti vedo non è mai positivo. E adesso con i social la sto portando avanti questa cosa, cioè la sto un po' superando perché riesco ad avere tantissime attenzioni positive, più quelle positive che quelle negative. Però insomma, allora che veramente ero sempre stata invisibile, le persone cominciano a vedermi, a farmi complimenti, a chiedermi che dieta stavo seguendo, a cui non sapevo mai cosa rispondere perché non c'era nessuna dieta, non c'era niente. I ragazzi, soprattutto i ragazzi con cui conoscevo già prima, già ci andavo a scuola, erano amici di amiche, non mi avevano mai cagato, a un certo punto ce li avevo proprio sulla noce del collo, cioè che ma quindi sei la mia vita, sai che stai proprio bene così, ma sei una bella ragazza, non mi ero mai accorto, chissà perché e comunque sì, e sono anche stata proprio rincretinita da tutte queste attenzioni, perché cioè, tu una persona con un disturbo alimentare non la dovresti incoraggiare, ma era tutto un grandissimo, enorme incoraggiamento, tutto ciò. In tutto, la domanda che mi hai fatto all'inizio qual era?
Stai rispondendo alla domanda, hai trovato un equilibrio fra la pressione di essere magra e l'accettazione di sé, la pressione ad accettare se stessi così come si è.
Allora, arrivata a un certo punto, all'inizio, secondo me, le persone che mi stavano accanto, non so se per ignoranza o perché forse gli andava bene così, hanno, diciamo, ignorato tutti i segnali di pericolo, cioè che nessuno mi desse mangiare. Io mangiavo, ho già mangiato, mangio dopo, cioè questo mio mangiare era una cosa proprio volatile. In più io svenivo in continuazione e se io svengo, diciamo, è abbastanza palese che non sto, cioè il mio corpo non ha abbastanza da tenersi su. Cioè, i capelli rovinati, cioè, sono tutti segnali di allarme che, cioè, in teoria le persone dovrebbero sapere, però non so se per ignoranza o non so se che forse gli andava bene, non sono stati visti. Finché a un certo punto sono arrivata a un punto in cui la mia famiglia si è resa conto che, diciamo, qualcosa non andava e ho cominciato ad andare in terapia. E lì è stato un bel percorso. Mi sono resa conto di tante cose e mi sono liberata anche di tanti bias che avevo, perché comunque ti crescono proprio all'educazione che abbiamo noi, è profondamente classofoba, quindi io ero stata cresciuta nell'odiarmi ed ero stata cresciuta nel fare tutto quello che potevo anche a rischio della mia salute per essere magra, perché se non sei magro non vali nulla. E diciamo, dopo anni di terapia, dopo ormai anni che sto sui social, penso di essere arrivata ad un punto di stabilità relativa, perché ogni tanto sto sempre i miei momenti magici e speciali, però cioè, penso che è anche normale che non stiamo sempre tutti bene, però ho una relativa stabilità, sia per consapevolezza, sia anche, come ci ho detto prima, per semplice desensibilizzazione.
Ma anche bisogna dire che stai ricevendo un sacco di attenzioni positive, come tu dicevi, le attenzioni positive sono in questo momento maggiori degli haters, perché ci sono tante ragazze che probabilmente, non lo so, ti considerano in qualche modo un modello in questo momento, comunque ti ascoltano, sono interessati a quello che hai da dire, che si accorgono che ha senso, no? Perché poi quello che dici dovrebbe essere la normalità, ma siamo talmente tanto bombardati da messaggi contrari che risulti progressista. Invece quello che stai dicendo è semplicemente: la salute non è un numero, non è un peso. Quando io pesavo di meno non ero più sana di adesso, anzi stavo peggio. Stai dicendo cose che hanno senso, ma che per i tempi in cui viviamo sfatano dei pregiudizi, e quindi ci sono persone che ti ascoltano e dicono: ah, ma sai che...
Ma io penso che le attenzioni positive sono sempre state cioè sui social, cioè gli haters ci posso provare quanto vogliono, ma non riusciranno mai a superare tutto l'amore che ricevo, e anche questo è stato un grandissimo aiuto, perché il sapere di stare aiutando qualcuno, ogni tanto mi arrivano dei messaggi che dicono: ciao Francesca, ho visto il tuo video, oggi mi sono messo un vestito aderente, oppure oggi sono riuscita a postare una foto a corpo intero, oggi ho postato una foto in costume, oggi sono andata, soprattutto ragazzine piccole, oggi sono andata dal ragazzo che mi piace, gliel'ho detto, adesso stiamo insieme, perché io credevo che ero troppo grassa per piacergli, ma tu dici sempre che ognuno ha i suoi gusti, quindi sono andata, adesso stiamo insieme. Veramente ricevo tanto amore e sono contenta di riuscire ad aiutare qualcuno, e soprattutto di essere quel qualcuno che per me non c'è mai stato. Cioè, io sono giovane alla fine, ho 24 anni, ma già quando io ero piccola, tutto questo contenuto sui social, la body positivity non c'era, la fat acceptance non c'era, non c'era nulla di tutto ciò. C'era il diario di Bridget Jones che girava sul fatto che lei fosse grassa quando Renée Zellweger, boh, cioè, anche cristima, però va bene, e quindi mi piace anche proprio essere quella rappresentazione che io non ho mai avuto, essere quella voce che io da piccola non riuscivo ad avere. Però ora sono più grande, ho vissuto tante cose e voglio essere anche la voce di chi non ha voce. Voglio, cioè, tutto quello che posso fare io lo voglio fare. Fin dove arrivo io ci voglio arrivare e ci devo arrivare.
E poi dice che sei attivista. Mi sa di sì.
No, allora io so cosa è un attivista, quindi quando me l'hanno detto ho fatto un attimo di pausa di 2+2, ho detto no, ok, sì, lo sono. E infatti sono proprio andata nella bio di Instagram, mi ho scritto attivismo, perché ho detto è vero attivismo, però diciamo me l'hanno dovuto dire.
Anche a me c'è stato qualcuno che mi è venuto a dire che ero un attivista. Allora io scrivo attivista, io chi?
Sì, a un certo punto qualcuno te lo dice e te ne rendi conto.
Perché io avevo l'idea di questa cosa dell'attivista impegnato teoricamente, non so come spiegarla, in qualche modo, oppure incazzato, sempre arrabbiato e indignato per qualcosa.
Io sono sempre indignata, effettivamente potevo capirlo prima.
Sì, infatti i tuoi primi video, forse ho notato, mi sa che ne hai uno pinnato in alto nel profilo.
Sì, quello è il mio preferito, quello è il mio bambino.
Quello rimarrà negli annali, lo descrivo per chi andate a vederlo, chiaramente io metterò tutti i link, ma lo descrivo per chi non ha idea di cosa stiamo parlando. Ci sei tu incazzatissima che spieghi, che sgridi i ragazzi che hanno desideri di un corpo impossibile, perché poi anche se lo tenessi ci vorrebbe l'intervento del chirurgo e poi allora non mi piacciono perché sono rifatte. Questo molto tempo prima dell'uscita di Barbie e del monologo della Ferrera. L'hai visto, Barbie?
Sì, l'ho visto. Sto per dire una cosa di cui mi pentirò, però secondo me è un film un po' da magre, cioè, nel senso.
Sì, certo!
So già che non è vero perché ho molte mie amiche. Ho molte mie amiche con la mia stessa corporatura che non la pensano come me e io apprezzo tantissimo che le Barbie avessero tutte in realtà corporature diverse, quindi in realtà forse la mia esperienza da ragazza grassa è stata diversa perché diciamo Barbie parla molto, sto girando come una trottola perché mi si è addormentata una gamba, scusami, cioè, parla molto di questo fatto per l'appunto di avere questa pressione di dover piacere sempre agli uomini, capito? Di dover far tutto in funzione degli uomini. E quindi, diciamo, prima capovolge la cosa, cioè che sono i Ken che vivono in funzione delle Barbie, poi cioè, fa tutto un lavoro su questa cosa. Però io, essendo cresciuta come ragazzina grassa, non ho mai avuto questa pressione perché nessuno mi voleva. Cioè, nel senso, secondo me, una ragazza che corrisponde agli standard estetici, magari ha sicuramente tutto questo tipo di pressioni, perché se sei carina devi essere più carina, con tante virgolette. Io lo sapevo che mi pentivo di dirlo. Invece, capite, se una ragazza grassa è brutta, cioè muori e basta, capito? Quindi io l'ho guardato, sì, cioè è stato molto carino e io comunque sono consapevole del mondo in cui viviamo perché effettivamente sì, c'è un sacco di pressione verso le donne in quel senso, però io su di me non so se l'ho mai sentita perché cioè non mi volevano e basta, capito? Quindi non lo so, l'ho guardato e ho detto sì, carino, sì, simpatico, sì, divertente. Si fa riflettere, si fa pensare, però mi sento, cioè nel senso, no? Il mio ragazzo è arrivato, lui non essendo donna, mi ha detto tipo, però sai, è carino comunque vedere questa cosa dal punto di vista femminile, ti fa riflettere un sacco di cose, cioè anch'io mi sentivo come se fossi andata a vedere il film per vedere il punto di vista femminile. E ogni tanto pensavo, ma io sono femmina, perché mi... cioè, non lo so.
Allora, ti dico, non hai detto una baggianata, io ti capisco molto bene,
Meno male.
è quello che ho pensato anch'io e io vivo questa cosa riguardo la maternità, perché vabbè io ho un'età, ho 40 anni, quindi insomma si affrontano tutti questi discorsi che la donna no, non è che per forza deve essere, da una parte devi essere madre per forza e dall'altra ci sono chiaramente quelle che ti dicono no, non devi essere madre per forza, rivendichi il diritto a non avere figli. È un discorso che io non ho mai considerato perché sono cresciuta come una bambina disabile, una ragazzina disabile, per cui si è sempre dato per scontato che io non avrei avuto figli. E quindi questo discorso sulla riproduzione, i diritti della riproduzione, il diritto all'aborto, tutta sta roba qua e anche no, la libertà di decidere se vuoi essere madre oppure non vuoi essere madre, a volte io mi sento completamente estranea. Io mi trovo, per esempio, addirittura con delle. L'ultimo viaggio che ho fatto con due amiche che parlavano proprio di questo, della pressione e si sono sposate. La prima cosa che gli hanno chiesto i suoceri è quando ci fai un figlio, fabbriche di bambini. Io mi sento sempre molto estranea da questi discorsi perché proprio sento di essere cresciuta con una cultura diversa, perché si è sempre dato per scontato che io invece figli non ne avrei avuto. Quindi ci sono tematiche della lotta intersezionale, della lotta femminista, che non mi riguardano personalmente, che mi rendo veramente conto che sono, per carità, cioè sono valide, perché riguardano tantissime persone. Però effettivamente non riguardano me e anche la mia categoria marginalizzata in sé per sé, come donna disabile.
Sì, è vero perché, cioè, alla fine non puoi essere una donna e stare tranquilla, o hai pressione o no, tu no. Cioè, proprio devi dire una parte, cioè, per te non vale, cioè, fa schifo in tutti i punti di vista in cui lo vedi. Perché o devi fare quello che diciamo noi o non lo puoi fare, cioè, vogliono decidere per te in tutti i casi, fa schifo.
Esatto.
Non c'è niente da fare, il corpo, e in particolare quello delle donne, è oggetto di discussione da parte di chiunque. Far passare il messaggio che il mio valore come persona non dipende dalla forma del mio corpo o da ciò che decido di farne è ancora difficilissimo. Il corpo viene oggettificato e giudicato in base alla desiderabilità agli occhi degli altri, e questo è già sbagliato di base, ma anche lo sguardo con il quale giudichiamo attraente un corpo piuttosto che un altro non è né oggettivo né neutro. I media, la pubblicità, il marketing e un certo tipo di comunicazione subdola hanno valorizzato negli anni un solo tipo di corpo. Viviamo in una società grassofobica di default, ma anche omofoba, razzista, transfobica, abilista. Ma allora, è davvero possibile cambiare la narrazione e spezzare questo circolo vizioso di pregiudizi che si autoalimentano? Marketing controverso crede fermamente di sì. Marketing controverso è un brand fondato da Grazia Di Sisto, che è un'attivista per i diritti umani, oltre che manager di marketing freelance. Grazia, con il suo lavoro, propone alle aziende, ai professionisti, alle professioniste, alle associazioni, alle cooperative un nuovo approccio al marketing a misura di essere umano. Mi ha aiutata ad avviare la newsletter, ad organizzare gli incontri gratuiti su Zoom per tutta la community, mi ha affiancata nel lancio di corsi e progetti ed è con lei che ho scelto parola per parola cosa scrivere sul mio sito. L'obiettivo è sempre stato l'onestà intellettuale, che ogni cosa che io faccio e comunichi rispecchi chi sono realmente e quali sono i valori che guidano il mio progetto. Collaborare con lei significa sostenere le attività di comunicazione delle minoranze e delle comunità marginalizzate, sostenendo progetti e associazioni che operano per creare un mondo più equo e più inclusivo. Segui Grazia Di Sisto e Marketing Controverso su Instagram e visita il sito www.marketingcontroverso.it per scoprire come può aiutarti a realizzare i tuoi progetti oggi stesso. E niente, clicca, cliccate come dei forsennati sul sito www.marketingcontroverso.it e fategli sapere che avete ascoltato questo episodio del podcast e che ha fatto proprio bene a sostenere il progetto.
Allora, però questa cosa che nessuno ti vuole, che non ha mai avuto pressioni per piacere agli altri, agli uomini, a parte che chiaramente adesso tu lo stai dicendo alle nuove generazioni che non esisti per compiacere lo sguardo altrui. Tu che mi stai guardando, ragazzina, non esisti per compiacere lo sguardo altrui. Però è anche vero che invece le attenzioni le hai attirate, tu sei fidanzata.
Io ero convinta, cioè, prima, quando ero una ragazzina, io non piaccio a nessuno perché sono grassa e non posso piacere a qualcuno. E invece no, semplicemente non potevo piacere ai muri. Cioè, nel senso, se io mi frequentavo solo con ragazze, o comunque i ragazzini erano pochi e magari sì, sono spuntati quando io sono dimagrita, ma in generale non sono mai stati tanti. Non è perché io non potevo piacere a nessuno, è perché semplicemente non avevo ancora incontrato qualcuno a cui piacessi, perché appena ho cominciato a fare video sui social, aggredita, cioè riempita, DM di gente, mi commentano tutti i post, fanno vedere tutte le storie. Qualcuno addirittura gli ho detto sono fidanzata e mi hanno bloccato. Cioè, rientro in questo mondo da cui mi sono sempre sentita esclusa, perché in realtà non lo sono mai stata, se cioè, tu ci vai a. Cioè, tu ci pensi. Cioè, noi assolutamente non dobbiamo esistere per l'approvazione maschile, anzi, se ne possono andare tutti quanti a fare in. Non dico dove. Però io in realtà piaccio, capito? È tutto strano. Perché se io piaccio, perché non lo sapevo? Cioè.
E infatti è importante che ci sia tu sui social come rappresentazione, che no, non è che è semplicemente una questione di bacino, più grande il
È
bacino
vero.
di persone e più ci sarà possibilità, perché la bellezza è soggettiva, i gusti sono personali, più sarà possibilità che qualcuno ti trovi bellissima, esattamente come ti rendi conto anche tu di essere, no? Perché chiaramente è un processo che va anche di pari passo con un processo interiore, no?
Ma io mi voglio bene. Cioè io,
esatto.
Cioè, mi sono sempre odiata tutta la mia vita, però poi a un certo punto è arrivato, non so che è successo, non so da cosa è dipeso, però poi a un certo punto, cioè, mi sono guardata e ho detto, ma che ho di male? Cioè, capito? Perché mi schifo così tanto? Cioè, cosa ho di così terribile, assurdo e inguardabile che non va? Ma anche perché io mi rendo conto che per il 90% delle ragazze, secondo me, non è quel tratto di se stesse che non gli piace, è proprio il fatto di essere se stesse che non gli piace, perché io mi rendevo conto, e il mio ragazzo mi ha aiutato tantissimo in questo, perché non so come tavolare questo discorso, secondo me è una cosa di cui pentirò, però lo dirò lo stesso. Allora, io in realtà sono bi o pan o non lo so, io la differenza fra bisessuale e pansessuale ancora non mi è chiara, mi hanno detto che bi ti piacciono tutti tutti i sessi, pan ti piacciono le persone a prescindere dal sesso, e io non ho capito qual è la differenza, perché, cioè, come funziona, le persone, ci sono anche persone che si innamorano del sesso e poi della persona, non ho capito, e mi sono arresa in questa cosa, chiamatemi come volete voi. Praticamente io critico molto questa cosa dei ragazzi che a volte sono molesti, però io ammetto che quando mi trovo il DM di una ragazza carina che mi dice qualcosa di carino, io mi faccio rossa la testa fino ai piedi, cioè ho il telefono in mano, tipo, sono tutta così, tipo, e comunque faccio vedere questo messaggio al mio ragazzo, ho detto, guarda, mi ha risposto questa ragazza, com'è bella, com'è carina, e lui ha detto, era un momento un po' buio della mia accettazione, mi ha detto, ma ti rendi conto che avete la stessa corporatura? Io sono rimasta un attimo, ha detto, mi sono resa conto che era vero, cioè, perché la mia corporatura su di me non mi piaceva, però questa ragazza che mi aveva scritto talmente mi piaceva che me l'ho fatta rossa come un pomodorino, non ha senso, capito? O forse neanche troppo, non lo so.
Senti, io ho messo da una parte in un cassettino un discorso che mi hai detto, te la dico e tiro da parte.
Ah sì, è vero! Mi sono... allora, dobbiamo parlare anche di questa cosa, che è una cosa che in realtà ti do tipo l'anteprima, perché non ne ho mai parlato sui miei social, perché aspetto di avere la diagnosi, perché io, tutte le persone che mi conoscono, siamo abbastanza sicuri, però ovviamente manca lo specialista e quindi tutte fuffole, che io abbia dei problemi con l'attenzione. Io inizialmente ho abbandonato gli studi e poi li ho ripresi proprio per questo, perché non ho avuto difficoltà nel percorso scolastico, che però, cioè, a un occhio inesperto, cioè, nelle materie che mi piacciono veramente tanto, vado bene, benissimo. Ma nelle materie, ad esempio, scientifiche, ho sempre fatto schifissimo, e quindi, cioè, a un occhio poco esperto potrebbe sembrare, vabbè, semplicemente studi quello che ti piace, studi quello che non studi, quello che non ti piace, ma è il contrario. Io le cose che non mi piacevano le studiavo per 10 a quelle che mi piacevano. Se mi piaceva, io leggevo, lo sapevo, ciao buonasera. Invece io posso sbattere la mano, cioè la testa contro il libro quante volte voglio, non ne ho la capacità, vengo distratta da qualsiasi cosa. Ho preso la stanza a Napoli perché ho detto, vabbè, mo sto in una stanza chiusa, solo io, tutti i cellulari nell'altra stanza. Io e il silenzio più assoluto, a un certo punto sto piegando i vestiti, per dirti una cosa. E ti fermi e dici, perché sto piegando l'armadio? Come sono passata dal fare fisica a piegare i vestiti dell'armadio, che tra l'altro non sono mai piegati, perché faccio schifo anche in questo, anche tenere le cose in ordine. Il mio armadio sono cose lanciate, mia madre si è arresa, abbiamo preso tipo dei cesti nel mio armadio, sono le cose lanciate dentro, perché odio piegare le cose, però quando studio magicamente sono nell'armadio, ho tirato giù tutto l'armadio e lo sto piegando tutto da capo, perché, e comunque abbiamo cominciato a sospettare che io posso avere qualche problema d'attenzione, anche per il fatto che, come vedi, il mio discorso non fila mai, cioè nel senso vaga, oppure ho l'abitudine nel parlare sopra le persone, questo mi ha dato problemi anche all'università perché parlo sopra i professori, un casino. Comunque, ho tutta questa serie di sintomi. Siamo tutti quanti abbastanza d'accordo. Problema. La diagnosi costa un sacco di soldi. Non ce la posso mai fare. Cioè, attualmente non lavoro perché sto studiando. Però, cioè, la diagnosi mi serve perché quando hai dei disturbi dell'apprendimento, la Federico II, dove siamo in questo momento, grazie per la location, cioè, ti dà una mano. Ad esempio, mi hanno detto che alle persone con deficit dell'attenzione si fa portare la mappa concettuale all'esame, che per me sarebbe un aiuto, così non mi perdo nei meandri degli infiniti universi. Quante volte i professori mi fanno una domanda, ma non è quello che ti ho chiesto, è inutile che cerchi di divagare. Non lo faccio apposta, non è di proposito questa cosa, sono così. Ah, comunque, aspetta. Stavamo parlando, ah sì, il neuropsichiatra. Prendiamo questo appuntamento tramite l'ASL, partiamo già malissimo, e tra l'altro io ormai sto al secondo anno, lo abbiamo preso se non un anno fa quasi, finalmente mi chiamano a questo benedetto appuntamento col neuropsichiatra dell'ASL. Io stavo aspettando in sala d'attesa e io me lo sono scordato oggi, infatti sto sclerando. C'ho un fidget che è quel coso tipo con tutti i pulsantini che si premono. Anche perché stavo molto nervosa per questa cosa del neuropsichiatra. Io più sono nervosa, più capisci bene. E comunque stavo là in sala d'attesa con questo coso in mano che c'ha un interruttore, con l'interruttore così. Tic-tac, 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 tic-tac. Arriva il neuropsichiatra, mi vede con questo coso in mano e vabbè, mi fa entrare, mi siedo. E c'era una specializzanda che mi aveva preso le generalità, come si dicono, cioè come ti chiami, membri della tua famiglia, le generalità.
Dati anagrafici.
Brava, è questa parola. E praticamente quella ragazza mi sembrava un po' più... capito, una ragazza sorridente, gentile, cercava di mettermi a mio agio perché vedeva che ero un po' agitata. Il neuropsichiatra lo vedeva un po', non so, visionario, cioè un po' così. Infatti appena, cioè, mi fa sedere, dice: come mai sei qui, hai problemi col cibo, non riesci a smettere di mangiare? E io tipo, il mio, mi spiego, ovviamente faccio: oh no, è come un altro. Cioè, perché quando vai da un medico e cominciano così, capisci che l'ha buttato. Cioè, nel senso, io ho aspettato mesi questo appuntamento buttato, perché tu da sai che non ascolterà mai niente di quello che dici. Perché ormai per lui, quando il medico, secondo lui, capito, sei così, e allora sei così. Quando io con tutto il bene mi rendo conto che tu sei il neuropsichiatra, io sono la scema della situazione, però... cioè, vorrei che noi parlassimo prima della diagnosi, capito? Cioè, vorrei che se tu mi devi diagnosticare, fare una mezz'oretta almeno di conversazione. Invece no, l'intera seduta è durata 10 minuti, perché l'appuntamento era alle 9, io alle 9:10 si stavo fuori, con uno psicofarmaco prescritto, non so perché. Torniamo indietro, mi sto di nuovo perdendo, faccio spoiler. Comunque io dico, no... la mia obesità è strettamente legata all'ovaio policistico e comunque gli spiego il motivo per cui sono qui, perché penso di avere un deficit dell'attenzione. Ho detto: no, secondo me tu hai un disturbo ossessivo compulsivo. E dove? Cioè, perché avevo il fidget prima? Me l'hai detta questa? Vabbè, secondo me perché... ma sei sicura di non essere ossessionata col cibo? Cioè, sei sicura di non mangiare sempre? Tipo, io tipo così, sì, sono sicura. Ma... non è, hai paura dei germi, hai paura, deve essere sempre tutto pulito, tutto in ordine. A parte che sei un neuropsichiatra e dovessi sapere che il disturbo ossessivo compulsivo non è sempre legato all'ordine, però vabbè, lasciamo stare. È l'esatto opposto, cercavo di spiegargli, guarda, cioè, è il contrario, io non riesco a tenere l'attenzione, non riesco a tenere le cose in ordine, divago maledettamente quando parlo. E lui praticamente quasi non mi ha fatto parlare, ha detto: no, aspetta, io però sto seguendo il mio percorso, quindi aspetta che finisco e poi magari parlo. Spoiler, non ho mai parlato. Cioè, aspetta che parli tu, mai ho parlato. E ha cominciato a fare altre domande, tipo se avevo paura del buio da piccola. Io dicevo: ma che cazzo ne so, cioè, che cazzo ne so io, che c'è? E cercavo di spiegargli: non sono qui per questo, cioè ho problemi quando studio, non riesco a concentrarmi. E comunque io, che già ero un pochino ansiosa prima di entrare, a questo punto sono in agitazione totale, perché penso, cazzo, è andata, cioè 8-10 mesi di attesa, l'ho perso questo appuntamento, non me la darà mai la diagnosi questo, devo di nuovo rifare tutto da capo, non la finirò mai questa università di me, cioè io stavo tutto nel mio mondicello, e lui mi fa, allora guarda, siccome vedo che sei molto agitata, penso che potresti avere anche un disturbo dell'ansia, io ti prescrivo un farmaco che si prescrive anche per chi ha il deficit dell'attenzione, se magari stai agitata, non riesci a studiare, te lo prendi e poi magari fra un po' vediamo come stai. Te prescrive questo coso. Io a un certo punto mi ero arresa, perché non mi faceva parlare, ho detto vabbè, ormai è andata, è stato inutile, ho parlato con la specializzanda, giurava che mi avrebbe richiamato per il collega di questo che faceva effettivamente disturbi dall'apprendimento, perché nonostante l'impegnativa del mio medico curante dicesse chiaramente sospetto disturbo dell'apprendimento, questo cacchio di neuropsichiatra mi avevano mandati, grazie ASL, però cioè, nel frattempo uscivo fuori con questo foglio, cerco su Google farmaco per stati di depressione acuta, e io te voglio bene, però dopo 8 minuti che abbiamo parlato, 10 minuti che abbiamo parlato, tu hai parlato, io non tanto, cioè come fai a sapere quello che ho? Io capisco che sei lo specialista, però...
No, Francesca, no, sei specialista perché puoi fare i test, puoi fare le valutazioni, ma no che mi vedi e mi diagnostichi con l'imposizione delle mani.
Era uno, capito, secondo me di quei visionari che secondo me ti vede, io lo so tu che cos'hai, fammi parlare, cazzo. Cioè, vabbè, visitami davvero prima, chiedo troppo.
Cioè, non è che imponi la tua visione da una persona solo guardandola.
Stai facendo su e giù con l'interruttore, hai il disturbo ossessivo compulsivo, allora vai piano. Parliamo.
Calmati, ti do delle pilloline per l'ansia.
Gli giravo la ricetta. Secondo me ti potrebbero aiutare. Se hai ansia, prima di fare diagnosi.
Abbia pazienza. Lei abbia pazienza, prenda queste pastiglie, così si calma l'ansia e così le diagnosi le fa con pazienza, perché ci vuole tempo. E quindi come sei messa? Adesso la diagnosi chi te la fa?
Boh. Chi lo sa? Allora, praticamente la specializzanda mi ha detto che mi avrebbero richiamato loro e mi avrebbe dato un appuntamento interno al policlinico con lo specialista che si occupa proprio di disturbi dell'apprendimento, ma ormai era l'appuntamento il 5 marzo, quindi fra poco, siccome vado studio vicino, io proprio come presento e dico ciao, come andiamo? Perché nessuno mi ha chiamato.
Sfondi una porta aperta. Io ti ho lasciato parlare tutto il tempo, ma qui...
Dimmi la tua.
Io mi occupo praticamente solo di questo. Io seguo persone neurodivergenti che stanno cercando una diagnosi, che hanno appena avuto una diagnosi.
Mi piace che volevi fare la cosa diversa, poi arrivo io che, capito, volevi cambiare la mentalità fresca, invece no, eccomi qua. Ciao.
No, allora, ti dico la verità, Francesca. Non è la prima volta che mi capita. Quando io seguo un creator, quando io seguo una persona che mi piace, che mi piace come parla, mi piace come si esprime, mi piace in genere neurodivergente.
Ma lo sai che a me succede con le mie amiche? Cioè, a un certo punto la mia attuale migliore amica, a distanza, lei della Sardegna, siamo conosciute su un gruppo e tipo abbiamo stretto subitissimo. E a un certo punto mi fa, però io ti devo dire una cosa, io non vorrei che tu ti allontani dopo che te la dico, però io ho il disturbo borderline di personalità. E io ero tipo, ah, ecco! Cioè, nel senso, ecco perché ti amo! E io, secondo me, a un certo punto le persone la usano come scusa, cioè nel senso... Io non lo so, cioè, lei dice, no, le persone poi si allontanano perché io... ho i miei sintomi, ma io onestamente, cioè, non capisco, cioè, capì, io mi ci trovo proprio bene, lei mi dice, no, quando io lo dico le persone si allontanano, quando mostro i sintomi la gente mi si allontana, ma lei non fa niente che io non farei peggio, cioè, capito? A volte non
sì,
c'è.
Infatti, guarda, infatti tu poco fa parlavi di sì, io ti ho lasciato parlare, tu poco fa parlavi di sintomi, dicevi ho problemi e io mi sono molto trattenuta perché noi non li consideriamo sintomi.
Ah, ho proprio usato una
Però
terminologia sbagliata, chiedo
chiaramente,
scusa.
no, chiaramente in ambito diagnostico per avere una diagnosi loro li considerano sintomi e quindi ha senso
Tra
che tu
noi
vai
no.
da un medico e li chiami sintomi, però in realtà noi la consideriamo semplicemente un modo diverso di funzionare del cervello. E chiaramente una volta che lo sai, devi trovare degli stratagemmi per arrivare lo stesso dove vuoi, perché altrimenti ti ritrovi a piegare i vestiti. Però posso dirti che questa cosa delle ceste dentro l'armadio è una cosa molto intelligente che noi, che noi consigliamo di fare.
Oh, che bello, sono arrivata in
Cioè, noi non
autonomia.
insegniamo alla gente a piegare i vestiti, noi insegniamo alla gente a mettere le ceste dentro l'armadio.
Ma perché io li posso piegare quando voglio, dopo 2 minuti sono in cucina a fare una torta, cioè più o meno funziona.
Esatto.
E quando devo studiare sono a piegare i vestiti. Cioè, il segreto è non fare mai quello che in realtà dovresti fare. È magico.
Sì.
Chiedo scusa per questa misterminologia, io in realtà sono, come vedi, sono molto disinformata perché ogni volta che cerco di parlare con qualcuno mi rispondono: non è vero, sei solo chiatta. È tipo, thank you.
Ma cosa intendevi invece poco fa quando dicevi secondo te sono solo scuse? Cioè che la gente le usa come scuse per allontanarsi?
Ah, sì, secondo me sì. Cioè, nel senso, cioè io ho questa mia carissima amica che, cioè, lei stessa mi dice: no, le persone si allontanano da me perché io mi comporto in questo modo. Però io il modo in cui lei si comporta che dovrebbe allontanare la gente, io non lo vedo proprio. Cioè, secondo me, il problema non è tanto che una persona si comporta in un certo modo. Secondo me è che, capivo, è la scusa, cioè, per allontanarti da una persona. E una volta che tu sai che ha una determinata cosa, cioè, usi quella. Cioè, secondo me. Perché io ti giuro che, boh, cioè, non capisco.
Starei qui a parlare con te per ore. Però è già un'ora che parliamo, quindi ci dobbiamo avviare alla chiusura. Allora, io vorrei chiudere con una tua frase.
Quale?
Te la dico, mi è piaciuta moltissimo.
Dico tante.
Il paragone è il ladro della gioia.
L'ho rubata questa, però non è mia. Se non mi sbaglio, Roosevelt, il presidente americano, tipo, questa mi dispiace.
Però l'hai fatta tua, l'hai divulgata.
Però mi è piaciuta perché è il succo di tutto il discorso, capito? Che noi vediamo sempre. Che, capì, l'erba del vicino è sempre più verde. Noi vediamo, capì, cioè, se tu ti confronti sempre a qualcun altro, cioè, avrai sempre qualcosa in meno, però hai sempre anche qualcosa in più, perché siamo tutti diversi. E perché devo vedere la cosa in meno quando io. Ma perché devo vedere qualcosa in più? Ma che me ne frega a me gli altri che fanno? Cioè.
Ed è un po' il motto del podcast. Devi essere te stessa, cioè noi non ce ne frega. Il problema è proprio quello, è imparare a conoscere se stessi, amarsi per quello che si è, e a quel punto proprio arriva uno switch nel cervello e dici, ma io, ma a me, ma che me ne frega? E questo varrà anche per la neurodivergenza.
Mi dispiace se ho detto qualcosa in tutto questo mio giro, ho detto qualcosa di ignorante, qualcosa di politicamente scorretto, qualcosa. Mi chiedo scusa se ho detto qualsiasi cosa, non lo faccio di proprio. Mi dispiace. Chiedo scusa a tutti.
No, benvenuta nella comunità. Stai appena mettendo il piedino, adesso vedrai che verranno a dirti, secondo me sì.
Validate questa mia sensazione perché io, cioè, capi quando a volte ne parlo e mi dicono: no, vabbè, ma secondo me tu sei solo un po', capito, eccentrica. Io capivo, la faccia nel muro, ho capito.
Io metto i tuoi link e ti viene la comunità neurodivergente a
Poi una
validare.
cosa, un'altra cosa, educatemi, cioè spiegatemi le cose perché io. Tipo la cosa dei sintomi prima, io non lo so, cioè, capito? Spiegatemi le cose, dimmi. Ah, ok, io così poi, capito, correggo il tiro. Mortificatissima, una volta feci un video e dissi: dissi transizione, comunque mi dissero: guarda, in realtà è un termine un po' superato, adesso si dice percorso di affermazione di genere. E io tipo sono stata mortificata una settimana, tipo, raga, scusate, cioè non lo faccio.
Veramente, se tutti avessero l'umiltà e la disposizione all'ascolto e la capacità di mettersi in discussione che hai tu, sarebbe decisamente un mondo migliore.
Grazie.
Non è un caso, cioè, se ti dico che mi piace il modo in cui comunichi, è anche per questo, perché comunque ascolti chi deve essere ascoltato e rispondi con delle cose sensate.
Ma a me dà fastidio al contrario la saccenza, perché tipo, ma se io sto parlando di un argomento e mi dici una persona che fa parte di quell'argomento e mi dici no, senti, hai sbagliato, io che cazzo devo dire? No, ragiona io, ma che cazzo ne so? Cioè, lo saprà lei. Però no, le persone non ragionano così. Cioè, io so tutto, capito? Mamma mia, come rompi? Sono solo una parola diversa, so che cambia. Cambia!
È sempre che hai capito male tu, che non era quello che volevo dire, che va bene però, ci attacchiamo alle parole, il politically correct.
Il politically correct, non si può più dire niente, no. Le cose razziste, omofobe, abbilliste, cazzo, vabbè, non si possono dire più.
Ops.
Poi non è vero, questa dittatura del politically correct la inventano, in realtà non c'è da nessuna parte,
no, certo.
Io vedo cose aberranti in televisione dappertutto, politici che dicono cose che io non lo so come sono lì, quindi in realtà non c'è. Siete solo voi che volete insultare la gente e lo usate, capito, come chiattola di merda, guarda che offensivo, dittatura è praticamente corretto, non si può più dire niente, cioè è tipo l'esci gratis di prigione del Monopoli.
Sì.
Capi, puoi dire tutto, perché se mi impedisci di dire una cosa, allora stai limitando la mia libertà personale, se non fosse che la base della libertà personale è che finisce la tua dove comincia quella dell'altro, però vedo che c'è gente che esiste solo, capito, e c'è la mia libertà personale, della tua non me ne frega proprio, va bene, vai avanti così, però stai incarnando tutto. Però te lascio, perché io se mi dai campo libero parlo di qui fino a domani mattina, quindi facciamo che ci salutiamo, tu okay, per anche con la tua giornata, perché io sono una mitraglietta.
È stato davvero un piacere parlare con te.
Anche per me.
Grazie, Francesca.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Buonasera.
Eccoci di nuovo qui. Spero che la puntata ti sia piaciuta. Fammelo sapere con un commento se stai seguendo il podcast su YouTube, o puoi commentare anche su Spotify, o non lo so, cercami sui social come Emanuela Masia e fammi sapere che cosa pensi di questo episodio. A me è piaciuto moltissimo. Sono veramente felice che Francesca abbia accettato il mio invito, praticamente a scatola chiusa, perché non conosceva né me né Fuori Norma. Però quando abbiamo chiuso il collegamento ho pensato: è proprio una bella persona che sembra online. Ringrazio ancora Marketing Controverso per il supporto al progetto e mi raccomando, vai a visitare il sito, clicca www.marketingcontroverso.it. Ti ricordo che puoi sostenere Fuori Norma condividendo l'episodio, lasciando un like o una recensione sulla piattaforma da cui lo ascolti, se lo ascolti in formato podcast, ma anche puoi sostenerlo offrendomi un caffè su Ko-fi seguendo il link in descrizione o cliccando il simbolo del cuoricino con il dollaro se lo stai guardando su YouTube e lasciare un super grazie. E per oggi è tutto, ti do appuntamento alla prossima volta e mi raccomando, non dimenticare di prenderti cura di te. Ciao!